Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Ci ritroviamo anche questo venerdì nello spazio che 105 Live dedica alla medicina, rubrica realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata questa mattina ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Vasco Feligini. Oggi ci occupiamo di metereopatia e lo spazio punto di vista sarà dedicato alla somministrazione o meno del Prozac ai bambini. Oggi parliamo di metereopatia, un fenomeno che trova un interesse sempre maggiore sia da parte della gente che si rende conto di soffrirne, sia da parte dei ricercatori che in numerose università studiano il fenomeno. Le prime osservazioni sulle metereopatie risalgono a molto tempo fa, già Ippocrate e Aristotele si interessarono al problema. Ippocrate, nel suo trattato delle arie, delle acque e dei luoghi, diceva: chi intende conoscere l'arte medica con una giusta indagine deve far questo, considerare prima di tutto le stagioni e i loro influssi. Ci sono alcuni venti, ad esempio, che provocano nervosismo, depressione, tachicardia, come il Fön che arriva dalle Alpi, oppure il Sant'Anna dalle Ande, e poi lo Sharaf che soffia in Israele. Anche il poeta Wolfgang Goethe e lo scrittore Honoré de Balzac mostrarono interesse a questo fenomeno, mentre i primi studi di biometeorologia moderna si hanno negli anni 60. Una curiosità: tra i metereopatici più famosi troviamo Leonardo da Vinci, Michelangelo, Voltaire, Mozart, Napoleone e Martin Lutero. Ma cos'è la metereopatia e cosa significa essere metereopatici? È quanto chiediamo al professor Luigi Janiri, associato presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professor Janiri.
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Allora, quando piove non abbiamo voglia di uscire, ma la metereopatia va molto al di là di questo. Che cos'è questa, dal greco, malattia dell'aria?
Senza dubbio quella che lei citava è più una forma di meteorosensibilità. La sensibilità ai cambiamenti atmosferici, alle variazioni climatiche, è una sensibilità che può essere inserita anche nell'ambito di una personalità normale. Quando però questa sensibilità oltrepassa determinati limiti e si esprime in sintomi, allora abbiamo il vero e proprio fenomeno della meteoropatia, che per l'appunto è una patologia psicologica con espressione di sintomi dovuta a variazioni climatiche ed ambientali.
Però non è solo una malattia psicologica, perché è coinvolto l'ipotalamo. Che cosa vuol dire? Che quindi c'è una parte fisica?
Ah, certamente. Certamente, è una, potremmo dire che è un coinvolgimento del sistema nervoso centrale, che quindi ha un'espressione di tipo mentale, quindi psicologico, da un versante, e dall'altro si esprime anche in sintomi fisici.
Ecco, vogliamo spiegare che cos'è l'ipotalamo, così gli ascoltatori possono capire meglio?
L'ipotalamo è il cervello neurovegetativo e la centrale neurovegetativa del nostro sistema nervoso centrale. In pratica è il centro in cui vengono regolate e integrate tutte le stimolazioni che provengono dall'ambiente esterno e le risposte che il nostro corpo può offrire da un punto di vista neurovegetativo. Quindi vale a dire tutte le variazioni della pressione arteriosa, della temperatura corporea, della frequenza cardiaca, i centri della fame, della sete, del piacere sessuale, sono tutti quanti integrati nell'ambito dell'ipotalamo.
E come è collegato quindi alle condizioni meteorologiche?
Le condizioni meteorologiche sono in grado di inserirsi a livello di stimolo nella capacità che noi abbiamo di generare dei ritmi biologici. Noi siamo degli organismi che sono soggetti a delle leggi ben precise da un punto di vista delle oscillazioni dei vari ritmi, e questi ritmi sono regolati a livello ipotalamico. Ora, una variazione di umore, ad esempio, per cambiamento stagionale, sicuramente ha il suo livello, il suo set point di regolazione a livello dell'ipotalamo, proprio perché si tratta di un ritmo biologico. Poi ci sono dei ritmi più veloci, come quelli circadiani, cioè nell'ambito della stessa giornata, e dei ritmi più lenti che invece coinvolgono per esempio un periodo di un anno, come il ritmo delle stagioni.
Cosa avverte il meteoropatico? Quali sono i sintomi più comuni?
Il meteoropatico può avvertire dei sintomi molto vaghi come malessere, stanchezza, faticabilità, ma può anche poi avere appunto dei sintomi che somigliano molto alla sindrome da stress. Può per esempio avere sintomi di ansia, può avere sintomi di depressione, può avere una diminuzione generalizzata della base motivazionale, della capacità di provare piacere, di interessarsi alla vita, e fino ad arrivare a una vera e propria depressione, tant'è vero che esiste proprio la depressione stagionale, ad esempio.
C'è un legame fra la meteoropatia e problemi già preesistenti nel soggetto? Cioè, se una persona già soffre di depressione oppure di ansia, di fobie, la meteoropatia aggrava queste sintomatologie, queste malattie?
La meteoropatia è in grado di aggravare questa sintomatologia preesistente, certo. Ci vuole comunque una particolare, direi, predisposizione, che appunto è quella che io prima definivo meteorosensibilità, per poter poi soffrire di meteoropatia. Cioè, vale a dire, è proprio
È un po' l'anticamera?
Certamente.
La meteorosensibilità è l'anticamera poi alla meteoropatia?
Direi proprio di sì. È la variante normale iscritta nella personalità di un qualche cosa che però può invece risolversi in maniera sintomatica, patologica, e allora diventa proprio meteoropatia.
Ma nel momento in cui una persona si capisce che ha dei sintomi, diciamo, un po' più forti rispetto alle altre persone, che cosa fa? Ci sono cure, accorgimenti per difendere la qualità della vita del meteoropatico?
Intanto la prima spia, diciamo, di una meteoropatia vera e propria, ancora oltre, potremmo dire, i sintomi neurovegetativi di cui abbiamo parlato prima, non so, i mal di testa o le vertigini o il malessere o l'ansia, è proprio l'oscillazione patologica del tono dell'umore. Quando il tono dell'umore comincia a oscillare in maniera un po' troppo rapida, e soprattutto toccando appunto dei picchi di eccessiva euforia, oppure sprofondando già in una depressione clinica, e magari questo avviene anche con una certa rapidità nel corso del tempo, significa che noi siamo già in una condizione in cui l'umore oscilla patologicamente in reazione ad un evento di cambiamento climatico ambientale. E allora qua siamo in una meteoropatia sicuramente piuttosto pericolosa.
E quindi si interviene con psicofarmaci?
In questo caso sì.
Quali sono le condizioni climatiche che più incidono sui malesseri del meteoropatico? Quando piove, quando fa troppo caldo?
Questo è anche molto individuale. Quello che può, nella generalità dei casi, toccare il meteoropatico è proprio il cambiamento climatico.
Quindi in genere, quindi?
In genere. E possiamo anche avere una particolare sensibilità, per esempio, questa è la famosa sindrome anche del jet lag, viene compresa in questo, nei cambiamenti appunto di fuso orario, negli spostamenti per esempio da un continente all'altro. Certamente questa sensibilità si può appunto esprimere in termini patologici anche di fronte a all'esposizione per esempio soltanto al caldo o soltanto al freddo. In realtà però nella maggior parte dei casi sono proprio le variazioni quelli che danno i maggiori problemi.
Prima lei avrà sentito questi venti che incidono fortemente sull'umore.
Sì, il fön che citava prima, certo.
Ma qual è il meccanismo? Perché si parla di ioni positivi e negativi, che cosa vuol dire?
Ci sono diverse ipotesi eziopatogenetiche su questo meccanismo. In realtà ci può essere anche un fatto appunto legato alla ionizzazione dell'ambiente, del medium nel quale appunto la persona viene esposta, e che sicuramente un vento come il fön per esempio è in grado di influenzare. In realtà si pensa anche che questo possa avvenire contemporaneamente appunto a dei mutamenti climatici significativi, cioè il fön non tanto come tale ma come espressione di un cambiamento climatico importante. E che cosa poi avvenga da un punto di vista biologico e come questo poi si ricolleghi al famoso ipotalamo, comunque diciamo proprio alla espressione sintomatologica a livello del sistema nervoso centrale, questo ancora non è ben compreso. Certamente ci sono delle variazioni che possono essere di due ordini, sia di tipo bioelettrico in senso generale, in questo rientra sicuramente la variazione ionica, qui lei accennava, e sia la variazione di campi magnetici.
Professor Ianeri, noi abbiamo parlato delle meteoropatie primarie, ma ci sono quelle secondarie, nel senso quanta gente quando sta cambiando il tempo avverte dolore a cicatrici, a ferite oppure alle ossa?
Certo, questo è un fenomeno di particolare sensibilità che si può avere in aree specifiche del corpo. Questo non necessariamente significa che una persona che è sensibile a queste variazioni per le sue ferite in modo secondario, insomma, come giustamente le diceva, significa che poi è anche un meteoro sensibile o un meteoropatico addirittura a livello di sistema nervoso centrale. Però certamente questi malesseri sono in grado a loro volta secondariamente di indurre variazioni dell'umore, cioè una persona può sentirsi sicuramente più depressa o comunque più ansiosa anche con delle somatizzazioni che aggravano il quadro se per esempio una cicatrice o una vecchia lesione gli fa male per il cambiamento di tempo.
Dopo l'estate, professor Ianeri, avrà luogo un congresso di psichiatria a Chieti.
Sì.
L'Università Cattolica porterà alcuni dati che state raccogliendo, di cosa si tratta?
Dunque, questi dati riguardano l'applicazione di un questionario con dei punteggi da noi ideato sul fenomeno della meteorosensibilità e della meteoropatia intese proprio come dei fenomeni dimensionali, cioè che vanno per l'appunto in maniera graduale da un minimo fino al massimo per l'appunto dell'espressione patologica. Questo questionario è stato applicato a pazienti con disturbi dell'umore, in modo particolare pazienti con disturbi bipolari e ciclotimici, quindi con oscillazioni patologiche dell'umore. Sono i pazienti che noi vediamo nel nostro ambulatorio dedicato in Day Hospital.
Quindi torniamo al discorso che facevamo prima, chi ha diciamo delle patologie preesistenti? Questo tipo di persone rientra in questo questionario?
Sì, in questo nostro questionario sì. D'altra parte noi abbiamo un punto di osservazione, un versante che è quello appunto della clinica, quindi della patologia, e cominciamo a vedere che questa sensibilità è particolarmente frequente nella popolazione dei pazienti con questi tipi di disturbi.
E quindi dividerete per categorie queste persone, per sesso e per età?
Certamente, per sesso, per età, per pregressa patologia psichica e anche per gravità, perché noi abbiamo appunto pazienti di diversa gravità dal punto di vista delle oscillazioni del tono dell'umore.
Professor Ianeri, noi la ringraziamo per tutte le informazioni che ci ha dato. È possibile poi dopo il congresso invitarla di nuovo per vedere un po' che cosa emergerà da questo congresso che avrà luogo a Chieti, il congresso di psichiatria?
Sì, certamente, con grande piacere, sarà appunto mia premura diciamo illustrare i risultati definitivi e poi anche la discussione che sicuramente sarà ampia e il grande interesse che c'è intorno a questo fenomeno nell'ambito del nostro congresso nazionale di psichiatria di Chieti Pescara.
Questo sarà a ottobre? Mi diceva?
Questo avverrà in ottobre, sì.
Ecco, questa è una data certa? Già c'è? No.
No, c'è una data certa ed è intorno alla metà di ottobre,
sì.
Intorno al 20 ottobre esattamente.
Va bene, allora ci aggiorneremo. Grazie al professor Ianeri, associato presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica di Roma. Grazie,
grazie
professore.
Grazie a voi, buona giornata.
E siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista e di questi giorni la polemica sulla somministrazione di psicofarmaci come il Prozac ai bambini. Le autorità italiane hanno subito adottato misure restrittive per evitarne l'uso. Ascoltiamo cosa ne pensa la professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
In questi giorni si parla molto dell'uso degli psicofarmaci, in particolare degli antidepressivi, nei bambini. Io ho sentito diverse voci, chi dice che si rendono così i bambini dipendenti dai farmaci appunto fino a partire dall'età evolutiva, che quindi è una controindicazione assoluta. Credo che questo sia un tipo di approccio assolutamente sbagliato. Il problema è non se si può o non si può utilizzare un farmaco, è utilizzarlo soltanto quando è strettamente necessario e utilizzarlo nella maniera più corretta. Non credo che sia giusto dire non utilizziamo gli psicofarmaci nei bambini quando questo corrisponde a un bisogno reale, profondo del bambino che vive male, sia per una depressione, sia per l'iperattività, sia per quello che vogliamo, che quindi incide questa patologia sul suo sviluppo e dobbiamo poterlo aiutare, ma dobbiamo poterlo aiutare, stavo dicendo appunto il farmaco si deve poter utilizzare, ma non deve essere la prima e l'unica risposta. Certamente è la più facile. Mettere un bambino in psicoterapia è un discorso molto più impegnativo e molto più costoso. Credo che questo sia un punto purtroppo nella nostra società che ha una particolare rilevanza. È più semplice e più economico trattarli con i farmaci. Quindi io penso che dobbiamo dire farmaci sì, però dati con estrema oculatezza solo quando sono indispensabili per la vita del bambino e tentare prima delle altre vie che diano un sollievo al bambino e alla famiglia.
Era il punto di vista della professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, sull'uso dello psicofarmaco Fluextina, nota con il nome di Prozac, ai bambini. Effetti collaterali termina qui. Ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Vasco Feligini e gli assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Eva Rorman e Maria Serena Tullio. È possibile ascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Storio un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.